Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle.
Puntata speciale del Cacciatore di Libri dedicata ai libri che hanno segnato il 2020, quelli di maggior successo, quelli più amati dal pubblico o apprezzati dai critici. Come sempre a dominare le classifiche per molto tempo sono stati i noir di autori come Camilleri, De Giovanni, Carofiglio, Manzini, ma il 2020 è stato anche l'anno di un vero e proprio caso editoriale, Cambiare l'acqua ai fiori di Valérie Perrin, romanzo uscito per la casa editrice O nell'estate del 2019, un po' in sordina, poi il successo è cresciuto soprattutto grazie al passaparola, tanto che le vendite maggiori si sono avute proprio nel 2020. Poi sottolineiamo anche il successo che si è rinnovato anche quest'anno dei libri di cucina di Benedetta Rossi. Questo è un successo forse incrementato anche dal fatto che abbiamo cucinato un po' tutti in questi mesi, ma diciamo che questo successo esisteva già da prima. Per quanto riguarda gli stranieri, segnaliamo sicuramente il ritorno di Ken Follett, ma anche quello di Joel Dicker.
Children all around, there's magic in the air. Take my hand and come with me. Can't you see the snow is falling down? This is Christmas time.
Partiamo da uno degli scrittori più amati dagli italiani, Andrea Camilleri. A luglio, ad un anno dalla morte, è uscito per Sellerio, come da indicazioni precise lasciate dallo stesso scrittore, il suo romanzo postumo Riccardino, con Montalbano protagonista. Un romanzo che Camilleri aveva scritto fra il 2004 e il 2005, poi l'aveva ripreso in mano nel 2016, lasciando la stessa trama ma modificando la lingua, perché insomma nel corso degli anni il vigatese, questa lingua che lui aveva inventato, si era evoluta. Sono dunque arrivate in libreria due versioni, il romanzo, diciamo, della versione finale, corretta, ma anche un'edizione speciale che comprende entrambe le versioni, quella del 2005 e quella del 2016, insomma, per veri estimatori. Riccardino è un romanzo pirandelliano, con Camilleri che entra nella storia e compare come l'autore e che quindi dialoga con Montalbano, personaggio dei romanzi, ma anche con Montalbano, personaggio televisivo. E questo autore fa notare che a volte Montalbano ha preso il sopravvento e che ha voluto inserire nel testo monologhi interiori impossibili da sceneggiare per fare, insomma, le scarpe al Montalbano televisivo. E allora sentiamo un brano di Riccardino letto da Maurizio Esposito.
Prima, sta camurria di sdoppiamento non ti era mai capitata. La faccenda era commenzata quando le storie che hai contato all'autore sono state trasmesse in TV. Sei stato contagiato, Montalbà. Senza volerlo, hai principiato una gara tra te e l'attore. Ecco tutto. Ma vedi, è una gara inutile e impari, perché mentre che la televisione ave milioni di spettatori, tu hai solo a tia stesso. E l'attore sarà sempre più bravo di tia, per almeno due ragioni. La prima è che l'attore sape quello che sta per succedere, mentre che tu sei sempre costretto a improvvisare. La seconda è che lui ha studiato da attore e tu da commissario. La vuoi sapere qual è l'unica, Montalbà? L'unica è quando trasmettono il programma che porta il nome tuo. Tu astuti la televisione, nesci di casa e ne vai al cinematò a vedere Paperino.
Thank you.
Christmas night, another fight. Tears we cried, a flood. Got all kinds of poison in, of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong. Just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, it doesn't really feel like Christmas at all.
Sempre molto amato dai lettori è un altro personaggio seriale, Rocco Schiavone. Il 2020 era stato inaugurato con l'uscita di Ah, l'amore, l'amore, che ha avuto veramente un grande successo. Ma poi Antonio Manzini ha dato alle stampe anche un altro romanzo, Gli ultimi giorni di quiete, sempre pubblicato da Sellerio. Un romanzo che non fa parte della serie di Rocco Schiavone, ma che racconta, diciamo, la storia di una vendetta. Nora e Pasquale hanno una tabaccheria a Pescara. Un giorno la donna riconosce in un treno l'uomo che 6 anni prima aveva rapinato il suo negozio, uccidendo il suo unico figlio, Corrado. Quindi quest'uomo è già uscito di prigione. Di fronte a questa ingiustizia, Nora studia un piano per vendicarsi. Questo romanzo è tratto da una storia vera.
Doesn't really feel like Christmas at all. Still waiting for the snow to fall. Doesn't really feel like Christmas at all.
Altri personaggi seriali noir molto amati sono quelli creati dalla penna di Maurizio De Giovanni. Nel 2020 è uscito il nuovo romanzo con protagonista Sara, l'ex agente dei servizi ora in pensione. Una lettera per Sara, pubblicato da Rizzoli, ed è il terzo romanzo di questa serie. Ma quest'anno è tornata anche Mina Settembre, l'assistente sociale dei quartieri spagnoli di Napoli, con Troppo freddo per settembre, pubblicato da Einaudi. E infine, insomma, poche settimane fa, sono tornati anche I bastardi di Pizzo Falcone con Fiori, sempre pubblicato da Einaudi. Questa volta i poliziotti del commissariato di Pizzo Falcone, diventati anche personaggi TV in una serie della Rai, devono indagare sull'omicidio di Savio, un anziano fioraio molto amato nel quartiere. Si era battuto contro il racket delle estorsioni, ma i bastardi capiscono subito che c'è dell'altro.
Savio in qualche modo rappresenta la coscienza del quartiere, rappresenta un po' un'identità. È sempre stato lì, ha questa gentilezza, questo sorriso per tutti, conosce il linguaggio dei fiori, che è una cosa anche obsoleta, se vuoi, anche un po' antiquata, però è bello che ci sia, c'era nella generazione precedente, accompagna la generazione successiva, è una figura un po' istituzionale, diciamo, del quartiere. Perderlo, e perderlo in quel modo, getta il quartiere in crisi, cioè c'è una lesione dell'identità del quartiere, della sua memoria, e questa lesione è spiazzante, dolorosa per tutti, motivo per cui, anche se attraverso chi dei bastardi è più in contatto col quartiere, cioè attraverso Pisanelli, c'è anche un deciso modo di aiutare i poliziotti, cosa che non è frequente che accada, e invece stavolta il quartiere stesso prova a dare una mano ai bastardi.
Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad.
Uno dei casi editoriali del 2020, come dicevamo all'inizio di questa puntata speciale del Cacciatore di Libri, è Cambiare l'acqua ai fiori, della francese Valérie Perrin, pubblicato in Italia dalla casa editrice EO con la traduzione di Alberto Bracci Testasecca, pubblicato a luglio 2019 e esploso come vendite nel 2020, raggiungendo, secondo i dati della casa editrice, le 300.000 copie. Questo è un libro che racconta la storia della guardiana di un cimitero in una cittadina della Borgogna. Sentiamo un estratto.
Mi chiamo Violette Toussaint. Facevo la guardiana di passaggio a livello, ora faccio la guardiana di cimitero. Assaporo la vita, la bevo a piccoli sorsi, come un tè al gelsomino con un po' di miele. E la sera, quando il cancello del cimitero è chiuso e la chiave è appesa alla porta del bagno, sono in paradiso. non il paradiso dei miei vicini, no, il paradiso dei vivi. Un sorso del porto annata 1983 che José Luis Fernández mi regala ogni primo settembre, un rimasuglio di vacanze in un bicchierino di cristallo. Una specie di estate indiana che stappo verso le 7 di sera, sia che piova, nevichi o tiri vento. Due gocce di liquido color rubino, il sangue delle vigne di Porto. Chiudo gli occhi e lo gusto. Basta un sorso per allietarmi la serata. Due gocce, perché mi piace l'ubriachezza, ma non l'alcol.
Baby, I will not pout. Baby, I will not cry. 'Cause I got your love this Christmas time.
Altro romanzo che ha segnato il 2020 è sicuramente quello che ha vinto il premio Strega, Il Colibrì di Sandro Veronesi, pubblicato dalla Nave di Teseo. Racconta la storia di un uomo, Marco Carrera, la cui vita è segnata da potenti urti emotivi. Il primo è sicuramente la morte dell'amata sorella Irene, che si suicida, gesto inaspettato in quella famiglia borghese che praticamente non parla mai di emozioni e non si era accorta di nulla. E Marco, per descrivere la sorella, dice che si portava dentro buio e confusione.
I problemi li ha trovati in casa, non è che se li ha inventati. Ci sono queste persone che raccattano nei luoghi familiari tutto il peggio che c'è per terra. Anziché scansarlo come fa Marco, lei se lo prende tutto e quindi vive una vita difficile. È la classica figliola difficile che però passa attraverso terapie, eccetera, ma sai, per queste persone la vita è insormontabile, perché è fatta di ogni giorno c'è un giorno da vivere, ogni giorno c'è un giorno da sopportare, e soprattutto in questa famiglia più di tanto non si erano resi conto.
Se Veronesi ha vinto lo Strega 2020, Antonio Scurati aveva vinto quello del 2019 con M, il figlio del secolo. A fine anno è arrivato in libreria il secondo volume della trilogia dedicata a Mussolini, M, l'uomo della provvidenza, pubblicato sempre da Bompiani. In questo secondo volume si va dal 1925 al 32, gli anni in cui si consolida il potere del partito fascista e di Mussolini, gli anni in cui nasce la dittatura, gli anni in cui Mussolini intuisce che può usare politicamente il suo corpo.
Mussolini fa per primo, credo, nel corso del Novecento un uso politico deliberato, consapevole e strategico del proprio corpo. Mussolini, e questa è una delle non poche, purtroppo, intuizioni che lui ebbe riguardo a ciò che sarebbe stata la politica nell'era delle masse, che era che si apriva allora in cui noi ancora oggi viviamo, e cioè l'intuizione che il corpo del leader sarebbe stato centrale. Lui mette il corpo al centro della scena politica e ovviamente della comunicazione politica. E per questo io ho deciso di cominciare questo secondo volume raccontando proprio di una malattia fisica, di un Mussolini piegato da questo male che lo azzanna dal di dentro e che molto probabilmente ha una forte componente psicosomatica legata al senso di colpa, probabilmente allo stress, al dissesto psichico dovuto alle conseguenze dell'atroce delitto di Matteotti, di cui lui portava appunto la colpa. Perché Mussolini, per un verso, vediamo che si iscrive nel suo corpo il maleficio del fascismo, per l'altro verso si crea questa sorta di corpo etereo, di corpo di luce semidivino generato dalla propaganda, dal culto della personalità, che si dissocia dal corpo fisico, dal corpo reale, e in questa divaricazione, in questo paradosso, si genera la dittatura con tutte le sue conseguenze nefaste.
Ora una breve pausa e poi torneremo a parlare dei libri che hanno segnato il 2020.
It's Christmas time and there's no need to be afraid. At Christmas time
we let in light and we banish shade. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time.
Gli astronauti dicono che la famosa via di Las Vegas, loro la riconoscono perfettamente dallo spazio.
Io mi sono occupato di ufologia fino da quando ero ragazzo.
Sì, abbiamo sviluppato questa tecnologia che permette di ascoltare un po' i parametri vitali delle api.
Queste sono le voci di Darwin, l'evoluzione della scienza, la trasmissione che vi racconta storie di scienza, di tecnologia e di innovazione.
Sono mille, sono un milione, parliamo di tutto quello che si può raccontare sulla scienza e dintorni.
Con Chiara Albicocco, che sono io, e Federico Pedrocchi, che è lui.
Ci trovate nella sezione podcast originali su www.radio24.it.
In collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.
Il cacciatore di libri.
You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town.
E riprendiamo a parlare dei libri che sono stati protagonisti del 2020 in questa puntata speciale del Cacciatore di Libri. Anche quest'anno una delle regine delle classifiche italiane è stata sicuramente Sveva Casati Modignani. Come sempre a cavallo fra estate e autunno è arrivato in libreria il suo nuovo romanzo, Il Falco, pubblicato da Sperling & Kupfer. La protagonista è Giulietta, una donna sulla sessantina che non si prende molta cura di sé. È vedova, ha una figlia e un nipotino che adora. Incontra un suo vecchio amore di gioventù e la passione, insomma, ritorna. Questo, fra l'altro, è il primo romanzo di Sveva Casati Modignani in cui compaiono anche alcune scene di sesso.
Giulietta si trova in una fase beata perché è una donna vicina ai 60 anni che ha una figlia stupenda. Un nipotino delizioso, un genero che la adora, è in una fase tranquilla della sua vita. Peccato che questa serenità, questa tranquillità nascondano un dramma sentimentale che l'ha segnata davvero profondamente da quando aveva 20 anni, da quando si era innamorata di questo artigiano che fabbricava occhiali. Non sapeva che sarebbe diventato uno degli uomini più importanti, ricchi del mondo, ma era comunque un tipo fuori dal comune. A parte il fatto che era bellissimo, ma aveva qualcosa di misterioso, di catturante, aveva fascino da vendere e lei per lui aveva perduto la testa, tant'è che negli anni 60-70, quando ancora il perbenismo era imperante e una donna non poteva concedersi al proprio fidanzato se non dopo che lui l'avesse portata all'altare, lei, che ha fatto il 68, non ci ha pensato due volte, anzi è lei che glielo propone.
Sentimenti, ricordi e rimpianti anche nel romanzo Finché il caffè è caldo della giapponese Toshikatsu Kawaguchi, pubblicato da Garzanti con la traduzione di Claudia Marseguerra. È stato un vero e proprio caso editoriale in Giappone che ha avuto un bel successo anche da noi. Si racconta la storia di una caffetteria giapponese di oltre 100 anni, decisamente speciale. Dopo esserci stati, diciamo che non si rimane più gli stessi. Si narra che bevendo là il caffè sia possibile rivedere
rivivere il momento della propria vita in cui si è commesso un errore per appunto tentare di cambiare le cose. Nella caffetteria si intrecciano così le storie di alcune persone che hanno dei rimpianti e vorrebbero modificare il passato.
Silent night, holy night, all is calm, all is bright.
Nel 2020, forse anche sulla scia del grandissimo successo dei Leoni di Sicilia di Stefania Auci, che abbiamo continuato a vedere anche quest'anno in classifica dopo che è stato il libro più venduto nel 2019, si sono imposte alcune saghe familiari, come per esempio La casa sull'argine di Daniela Raimondi, pubblicato da Nord. 200 anni di storia, dall'Ottocento ai giorni nostri, ambientata a Stellata, un paesino dell'Emilia, dove all'inizio dell'Ottocento arriva una carovana di Roma. Una di loro, Violca, si innamora di Giacomo Casadio. I due si sposano contro il volere delle rispettive famiglie, da qui ha inizio una discendenza che si divide in due. Da una parte i biondi con gli occhi chiari, che sono sognatori e visionari, dall'altra quelli con capelli e occhi scuri che parlano con i morti o leggono il futuro. Ecco come l'autrice descrive il capostipite della famiglia.
Giacomo Casadio è un personaggio eccentrico, malinconico, dico nel romanzo, fin da prima della nascita, e ha un sogno, quello di creare una barca molto simile all'arca di Noè, solo che dopo anni di lavori si accorge che chiaramente qualcosa non ha funzionato.
Gli va sempre male, tutte quelle che costruisce
male, la prima affonda, riprende cocciuto a costruire un'altra arca, ne costruisce mi pare 7-8 durante tutta la sua vita e una dopo l'altra affondano nel Po. Quindi è un sognatore, ma un sognatore incallito, determinato a, diciamo, a migliorare la propria vita, a fare qualcosa di nuovo, a seguire le proprie ambizioni e i propri sogni.
Ecco, poi abbiamo detto che c'è Violca che invece, appunto, grazie alla sua tradizione rom, legge le carte, cerca anche di fare previsioni sul futuro. E diciamo che a un certo punto lancia una sorta di profezia sulla famiglia. Leggendo le carte capisce che a un certo punto in questa famiglia ci sarà un matrimonio che non ci dovrebbe essere, un matrimonio che porta qualcosa di negativo. Il punto è che nessuno sa quando questo matrimonio avverrà, quindi insomma questa profezia rimane come un'ombra su tutti i discendenti appunto di Giacomo e di Violca.
Sì, la profezia mi serviva proprio come filo conduttore per allacciare insieme le storie di tutte queste vite, sono quattro generazioni e questa profezia viene legata al fatto che è per colpa dei sognatori della famiglia che qualcosa di terribile avverrà. Di conseguenza avverte il figlio Dollaro e attraverso di lui tutti i discendenti di stare attenti, di abbandonare i sogni strambi, le passioni sconsiderate.
Perché essere un po' più concreti, perché sì, altrimenti si potrebbe verificare questa
profezia. Perché i sogni portano sventura, questa è la sua visione della vita.
Altra saga familiare è quella di Simonetta Agnello Orbi, Piano Nobile, pubblicato da Feltrinelli e il seguito di Caffè Amaro. Si racconta la storia della famiglia Sorci nella Palermo fra il 42 e il 55. Il capostipite, il barone Enrico Sorci, sta per morire e fa un bilancio della sua vita. Intorno a lui una serie di personaggi, dai figli alle nuore, ai generi, oltre naturalmente ai nipoti. Sarà Cola a prendere le redini dopo la morte del barone. Cola è innamorato della cognata Laura. Laura, con lei ha avuto un figlio, Carlino, che vive con difficoltà la sua omosessualità. Ecco come Simonetta Agnello Orbi ci descrive il barone Sorci.
Io credo che è uno scontento, credo che è un uomo triste, triste perché era stato allevato come figlio secondogenito, avrebbe potuto lavorare, avrebbe potuto sposare chi voleva, sarebbe stato libero. Poi il fratello maggiore, che era stato fidanzato a una ragazza ricca e dunque da non perdere, muore. Lui è costretto a fidanzarsi con la fidanzata del fratello, che muore. E allora è costretto a sposare la cugina della fidanzata del fratello e si spera che erediti le proprietà della cugina, ma non le eredita. Per cui, oltretutto, ha una moglie che non gli piace e che non ha portato quello che ci si aspettava. Però nella morte, ho voluto che lui fosse gentile con questa donna che dopo tutto ha avuto tanti figli, è stata una moglie fedele, silenziosa, obbediente, un po' stupida, ha accettato le amanti di lui in casa e fuori casa. E ne parla e ricorda una cosa che è terribile per me e che ho imparato da un lettore, il modo in cui si uccidevano le neonate non volute.
Il panno freddo, io sono rimasta sconvolta.
Io sono rimasta sconvolta.
Ma era una tradizione effettivamente così diffusa nella Sicilia dell'Ottocento?
Se guardi nei ringraziamenti, ripeto quello che mi ha detto questo signore, i ricchi mandavano le figlie, come sappiamo, nei monasteri, i poveri, la borghesia, quando c'era una nascita in una famiglia che non già con figli, la levatrice diceva: e se una femmineggia che facemmo? Come frase è terribile, se è una femminuccia, non femmina, che ne facciamo? E se dicono il panno umido, significa che la bambina viene avvolta in questo panno umido che le porta freddo, è una morte quasi indolore. E decisi di scriverlo perché è una cosa orribile, perché dobbiamo saperla, perché dobbiamo capire il dolore di queste madri, perché dobbiamo capire anche il valore delle femmine di oggi, perché io sono stata una femminista, ho fatto tutte le marce, eccetera. Non potevo non mostrare al mondo questa vergogna.
Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop.
I libri che hanno caratterizzato il 2020 in questo speciale del Cacciatore di Libri. Nel 2020 c'è stato anche il caso di un successo a scoppio ritardato. Parliamo di Spillover di David Quammen, pubblicato per la prima volta in Italia da Adelphi nel 2012 con la traduzione di Luigi Civalleri. Ha avuto un vero e proprio boom quest'anno scalando le classifiche perché racconta l'evoluzione delle pandemie. Quammen è un divulgatore scientifico americano. Racconta di come ha seguito sul campo diversi virologi nel mondo, i cosiddetti cacciatori di virus, e di come alcuni patogeni si siano diffusi fra gli esseri umani attraverso un salto da una specie animale appunto a quella umana, quello che in inglese si chiama appunto spillover. Ecco un estratto del suo libro che, ovviamente, essendo stato scritto più di 8 anni fa, non tiene conto del coronavirus e del Covid.
Il next big one, la prossima grande epidemia, è un tema ricorrente tra gli epidemiologi di ogni parte del mondo. Ne ragionano, ne parlano e sono abituati a vedersi chiedere un parere in proposito. Mentre fanno esperimenti o studiano le pandemie del passato, il Big One ha sempre un posticino nei loro pensieri. La grande pandemia più recente è l'AIDS. Quale che sarà il consuntivo finale, a oggi le cifre parlano di 30 milioni di morti, 34 milioni di sieropositivi o malati e nessuna cura risolutiva dietro l'angolo. La più grande epidemia del XX secolo fu l'influenza spagnola del 1918-19. Prima ancora, in America, i nativi furono decimati dal vaiolo, portato dalla Spagna attorno al 1520 con le armate di Cortés. 2 secoli prima, l'Europa fu squassata dalla morte nera, probabilmente identificabile con la peste bubbonica. Tra il 1347 e il 1352 fu falciato circa un terzo della popolazione europea. Morale della favola: in una popolazione in rapida crescita, con molti individui che vivono addensati e sono esposti a nuovi patogeni, l'arrivo di una nuova pandemia è solo questione di tempo.
E anche per questa puntata speciale del Cacciatore di Libri, dedicata ai libri che hanno caratterizzato il 2020, è tutto. Una versione più estesa è andata in onda ieri, 25 dicembre, ed è disponibile in podcast, come questa puntata e tutte le altre, su radio24.it. Il prossimo appuntamento con una puntata particolare del Cacciatore di Libri è per il 1 gennaio alle 16, con lo speciale Gialli, Thriller e Noir. E poi, come sempre, insomma, ogni sabato alle 6.30 e alle 15.30. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.